Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Come in pieno giorno. Meditazioni quaresimali di Sua Eccellenza Monsignor Matteo Maria Zuppi, Vescovo eletto, ausiliare della Diocesi di Roma. Proposte al microfono da Monia Parente. Quarantesimo incontro. Orgoglio, amor proprio e amor del prossimo. Amore.
Siamo giunti al termine di questo itinerario della Quaresima. Abbiamo cercato di capire, e davvero non si finisce mai di osservare l'abisso che è il nostro cuore, abbiamo cercato di capire le malattie che paralizzano o deformano i nostri sentimenti, che non ci permettono di trovare quello che ci serve, che rovinano quello che abbiamo di bello, che ci ingannano, facendoci cercare altrove o dopo quello che in realtà abbiamo oggi e vicino a noi, che non ci fanno mai accontentare di quello che abbiamo e non ci fanno cercare quello che ci manca, che rendono difficile quello che è possibile, che ci fanno dissipare quello che è prezioso e ci fanno conservare quello che invece ha valore solo se lo spendiamo per gli altri. Ecco, al termine troviamo la malattia che genera tutte le altre, l'orgoglio, l'amore per noi stessi. Certo, dobbiamo volerci bene. Dio ci rende consapevoli e responsabili di quello che abbiamo e siamo. E quanto è pericoloso buttarsi via, disprezzarsi, non dare valore al dono che ci è stato affidato. Quanti sbagliati sensi di sacrificio, di generosità, hanno annullato il proprio io, contrapponendolo al noi, scambiando amor proprio per egoismo. Dobbiamo amarci, perché non siamo un caso, siamo unici e importanti. Non possiamo buttarci via. Dio diventa come noi, perché non viviamo come viene, non perdiamo il dono incredibile e unico della vita. Se è alto il nostro amore per noi stessi, deve essere ancora più alto quello per gli altri. L'orgoglio ci può accecare, ci rende una caricatura, perché invece di chiedere aiuto, vogliamo fare da soli, vogliamo essere quello che non siamo. E così perdiamo quello che siamo. Ci sentiamo ferire nell'orgoglio invece di ringraziare per i doni che riceviamo. Vogliamo prendere invece di donare. Ci vergogniamo di chiedere. Tutte le malattie in realtà nascono qui. Il cuore impazzisce, ingrassa, si addormenta, si gonfia, resta solo. Si chiude quando è dominato dall'orgoglio, dall'egoismo, da quella filautia che rende il nostro io il centro dell'universo, invece di trovare se stesso, perché in relazione agli altri e a quell'altro, il primo altro, che è Dio. La vera medicina, esigente, in realtà rigorosa e libera, severa e dolcissima, come il giogo dolce e soave del Vangelo, è fare nostro il comandamento dell'amore di Gesù, quello che Lui vive fino in fondo, amando se stesso, ma scegliendo di compiere, proprio per questo, non la sua, ma la volontà del Padre, e quindi riconciliandoci con questa. È la norma indicata da Sant'Agostino.
Eccoti dunque una brevissima norma che compendia tutto. Ama e fa quel che vuoi. Se taci, taci per amore. Se parli, parla per amore. Se correggi, correggi per amore. Se perdoni, perdona per amore. L'amore affondi come una radice nel tuo cuore. Da questa radice non può nascere, se non il bene.
È una norma che spiega bene Giovanni XXIII.
L'amore è tutto. L'amore è la base della civiltà. L'amore è il substrato di ciò che Cristo ha annunziato al mondo. È il precetto dell'amore che distingue la rivelazione cristiana dagli insegnamenti di tutte le religioni. Nell'amore è la risoluzione di tutta la questione sociale, di tutte le querele politiche. La chiave di volta è qui. Amiamo il Signore. Amiamoci tra noi. Bisogna sapere sopprimere l'io e mettere in valore l'unità, la socialità dell'uomo. Il nostro bene è il bene dei fratelli. Il nostro bene è il bene degli altri, di tutti.
Sentiamo cosa propone un uomo che ha vissuto un amore profondo, intelligente e semplice, spirituale e molto umano, sognando un mondo finalmente riconciliato, il patriarca Atenagoras.
Tutto il problema sta nell'unire l'intelligenza e il cuore, affinché l'intelligenza cessi di essere febbrile e disordinata, e il cuore di essere cieco. L'uomo unificato nella grazia acquista un cuore intelligente, che vede la luce divina sgorgare nella profondità del suo corpo, innestato dal battesimo, al corpo luminoso del Cristo. Per poter diventare cosciente della mia esistenza e di quella di Dio, ho bisogno dell'altro. La coscienza della mia identità passa attraverso l'altro, e io la ricevo da Dio nello stesso momento in cui conosco l'altro. Noi uomini cerchiamo di unirci l'un l'altro e troviamo insieme il centro a cui convergono i raggi.
E più ci uniamo gli uni agli altri, e più troviamo il centro, cioè quello che orienta i nostri passi, che dà senso al nostro vagare, altrimenti perduto nell'immenso. Scriveva Thomas Merton.
Vi sono tre risposte all'amore per gli altri. Una ci dice che dobbiamo amare soltanto noi stessi, un'altra che dobbiamo amare solo gli altri, una terza che nell'amore per gli altri cerchiamo semplicemente il modo migliore per amare noi stessi. La risposta vera, soprannaturale, ci dice che dobbiamo amarci per poter essere capaci di amare gli altri, che dobbiamo trovare noi stessi col darci agli altri. Le parole di Cristo sono chiare: amerai il prossimo tuo come te stesso.
Non si tratta semplicemente di una suggestione che può aiutarci, ma della legge fondamentale dell'esistenza umana. L'uomo viene posto contro se stesso e contro Dio dal suo egoismo che lo separa dal fratello. Questa divisione non può essere sanata da un amore che rimanga da una parte dell'abisso. Deve raggiungere tutte e due le parti e riunirle insieme. Non possiamo amare noi stessi se non amiamo gli altri, e non possiamo amare gli altri se non amiamo noi stessi. Cosa vuol dire amare noi stessi nella giusta maniera? Accettare di vivere la vita come un dono davvero immenso e come un bene, non per quello che ci dà, ma per quello che ci rende capaci di dare agli altri. Se viviamo non per noi, ma per gli altri, saremo innanzitutto capaci di guardare in faccia le nostre limitazioni e di accettarle. Fino a quando ci adoriamo segretamente, tutte le nostre deficienze rimarranno a torturarci o come una macchia che non si può nascondere. Se viviamo invece per gli altri, scopriremo a poco che nessuno si aspetta da noi che siamo come dei. Proprio per queste deficienze abbiamo bisogno degli altri e gli altri hanno bisogno di noi. E poiché non abbiamo tutti le stesse debolezze, possiamo aiutarci e completarci a vicenda, supplendo l'uno a quel che manca all'altro. Solo nell'amore capiamo quello che siamo nel profondo, e proprio questo ci apre, confortati dalla fede, alla vita oltre la vita. Non è forse energia di amore la resurrezione? Il paradiso dell'amore, pieno, e l'inferno dell'egoismo, li sperimentiamo già oggi. Sentiamo Isacco di Ninive.
In quanto a me, io dico che quelli che sono tormentati nell'inferno lo sono dall'invasione dell'amore. Che c'è di più umano e di più violento che le pene d'amore? Coloro che sentono di avere peccato contro l'amore portano in sé una dannazione ben più grande dei temuti castighi. La sofferenza che il peccato contro l'amore mette nel cuore è più lacerante di ogni altro tormento, È assurdo pensare che i peccatori nell'inferno saranno privati dell'amore di Dio. L'amore è donato senza divisione, ma a causa della sua stessa forza agisce in due modi. Esso tormenta i peccatori, come succede qua giù, che la presenza di un amico tormenta l'amico infedele, ed esso fa gioire in sé quelli che sono stati fedeli. Tale è, a mio avviso, il tormento dell'inferno, il rammarico.
E quanti inferni costruiscono l'amarezza, l'inquietudine dell'egoismo, dell'orgoglio. Il paradiso, invece, lo descrive San Tommaso.
La vita eterna consiste nella perfetta soddisfazione del desiderio. Ogni beato avrà più di quanto ha desiderato e sperato. La ragione è che nessuno può in questa vita appagare pienamente i suoi desideri, né alcuna cosa creata è in grado di colmare le aspirazioni dell'uomo. Solo Dio può saziarlo, anzi andare molto al di là, fino all'infinito. La vita eterna consiste nella gioconda fraternità dei santi. Sarà una comunione di spiriti estremamente deliziosa, perché ognuno avrà tutti i beni di tutti gli altri beati. Ognuno amerà l'altro come se stesso, e perciò godrà del bene altrui come proprio. Così il gaudio di uno solo sarà tanto maggiore quanto più grande sarà la gioia di tutti gli altri beati.
Preghiamo con Madre Teresa.
Signore Gesù, che hai creato con amore, sei nato con amore, hai operato con amore, sei stato onorato con amore, hai sofferto con amore, sei morto con amore, sei risorto con amore. Io ti ringrazio per il tuo amore per me e per il resto del mondo. E ogni giorno ti chiedo, insegna anche a me ad amare.
Questa è la Pasqua. Buona Pasqua, gioia di resurrezione, di vita perdonata e trasformata dal vento impetuoso dello Spirito. Pasqua di vita redenta, di lacrime asciugate, di ferite sanate, di speranza che si compie, di cuori che ritrovano se stessi perché si aprono al prossimo. La Pasqua schianta la porta della paura, dell'orgoglio, guarigione del cuore che vive ciò per cui è stato creato e che lo rende pieno ed eterno, amore. Come in pieno giorno, perché nell'amore inizia il giorno che non conosce tramonto.
Come in pieno giorno. Meditazioni quaresimali di Sua Eccellenza Monsignor Matteo Maria Zuppi, Vescovo eletto, ausiliare della Diocesi di Roma. Proposte al microfono da Monia Parente. 40° incontro. Orgoglio, amor proprio e amor del prossimo. Amore. Hanno collaborato al microfono Carolina Zaccarini, Gaetano Lizio. La musica della sigla è di Marco Frisina, tratta dalla colonna sonora del film Giovanni Paolo II.